E a questo punto diamo il benvenuto a Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Buongiorno Severino, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, prendiamo spunto a questo punto da una foto che si trova in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi, riguarda la situazione politica in Gran Bretagna. Le scuse di Johnson per la festa in lockdown, un articolo di Luigi Ippolito che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 17. Il premier britannico Boris Johnson si è scusato davanti ai deputati di Westminster per aver partecipato a un party a Downing Street durante il lockdown nel maggio 2020, ma i laburisti dicono si dimetta. Ora, io veramente sapevo che questo party era nel periodo natalizio, ma insomma comunque rimane il fatto che c'è un attacco dei laburisti, deve dimettersi. Ecco, a noi potrebbe apparire strano, abituati a ben altro, ci si interroga sul Presidente della Repubblica, potrebbe diventare
Presidente della Repubblica.
Appunto, no? Potrebbe diventare
un bell'argomento, sì.
Potrebbe
sì.
Diventare Berlusconi, no? Almeno qualcuno vorrebbe sicuramente questo importante politico italiano, ma molto discusso. Ecco, lì invece si vuole far dimettere un Presidente del Consiglio perché ha fatto un party, no? Anche durante il lockdown. Allora, sono bizzarri gli inglesi che magari appunto si attaccano a tutto, oppure c'è qualche cosa che a noi manca come sensibilità, non so, anche di ordine etico, qual è la tua
opinione? Non lo so, generalizzare è sempre,
certo.
È sempre insomma
complicato, rischioso.
Sì, parlare degli italiani, parlare degli inglesi, certamente il lockdown è stato per tutti una prova molto dura e ha comportato sacrifici anche grossi. Mi pare ci sia un deputato che ha ricordato e non ha potuto salutare i suoi cari, insomma, che erano deceduti. Quindi sono comportamenti che stridono. Da questo punto di vista mi pare che sia giusto che venga chiesto conto al Premier. Non bisogna dimenticare che gli inglesi, tornando invece a fare queste generalizzazioni,
sì.
Ripeto, sempre da evitare, che sono anche un grande popolo, insomma, cioè che ha una lunga tradizione democratica e una così una mentalità esigente per quello che riguarda l'etica pubblica. Io, se posso fare un piccolo riferimento, sto leggendo Avanzatempo, Quando Tempo, cioè un libro di Eric Larson, edito da Solferino, Splendore e Viltà, che parla della un librone che parla della vita quotidiana di Londra ai tempi di Churchill nel 40-41 sotto bombardamenti tedeschi. Insomma, lì c'è l'immagine di un popolo che resiste e che non solo resiste ma continua la sua vita quotidiana, e c'è questa sintonia forte che si è creata per l'appunto tra chi ha in mano il timone della razione in questo momento così drammatico, e potrebbe comportare anche la fine insomma dell'indipendenza del Regno Unito, e il popolo. Ecco, queste sono forse le radici di certi comportamenti, sono lì. Ora noi gli inglesi stanno un po' antipatici per la Brexit, e Johnson insomma è un personaggio particolare, anche la questione della pandemia l'ha gestita in maniera un po' particolare, altalenante. Evidentemente in questo momento è chiamato a rendere conto. Sarebbe, senza fare moralismo, sarebbe sempre bene che ci fosse un certo comportamento, una certa coerenza tra indicazioni pubbliche, norme e comportamenti che ne seguono in alto e in basso nella società, cioè in chi è comune cittadino e in chi ha responsabilità di dirigere. Senza dubbio, se c'è una morale da questa vicenda, è questa che si può ricavare.
E sempre a proposito di vaccini, ma parlando questa volta del nostro paese, in prima grande evidenza, in prima pagina sulla Stampa di Torino, Draghi si fida un italiano su due, il 70% chiede l'obbligo vaccinale, quindi l'obbligo vaccinale per tutti. Poi c'è Colizza che dice il picco dei contagi sarà a febbraio. si parla anche di un'offensiva europea contro i Novax. C'è un'intervista a Cacciari, persona diciamo di grande cultura, anche controversa però sulla posizione che ha assunto sulla questione dei vaccini. Lui dice sì al booster ma basta imposizioni. È un argomento questo che insomma ci trasciniamo ormai da 2 anni, ma insomma forse meno, ecco. Però ecco, Severino Saccardi, un tuo parere?
Ma Cacciari, da questo punto di vista, io non condivido le posizioni che ha assunto, le trovo anche un po' bizzarre. Però devo dire che si è vaccinato, per esempio, ha fatto la terza dose, ha detto alle leggi si obbedisce, insomma ha posizioni più articolate rispetto a alcuni di questi che hanno veramente sostengono cose un po' al limite, cioè al limite oltre il limite del fanatismo, e alcuni di loro, spero siano solo alcuni, insomma hanno avuto anche questo atteggiamento indecente in occasione della morte di Sassoli, insomma io credo che l'obbligo è una strada. L'altra strada, mi verrebbe da pensare, è quella che sta perseguendo il Canada, mi pare di vedere, no? Cioè, il Novax fa una scelta che però incide sulla sanità pubblica, perché se la maggior parte dei ricoverati in terapia intensiva per Covid sono persone non vaccinate, e quindi se il 10% della popolazione pesa per il 70%, 80% della spesa sanitaria in quell'ambito, deve avere una tassa sanitaria aggiuntiva, insomma questo è un'altra strada. E naturalmente noi siamo anche di fronte a una constatazione che il vaccino è un'acquisizione importante che copre, e beh, sembra è evidente che sia, insomma, che ripara dalle forme più gravi della malattia, non ripara dall'infezione come ci avevano forse si erano illusi o come ci hanno spiegato, diciamo che bisognerà, qualcuno dice, trovare un'altra forma di vaccino che rimette al riparo da tutte le forme di coronavirus e magari immunizza davvero per più anni. Nella situazione in cui siamo è bene che il vaccino ci si faccia. Io non sono contrario all'obbligo vaccinale, credo che, anche perché siamo andati molto avanti, mi pare, ecco, allora se però obbligo vaccinale viene stabilito, che ci siano, questo è anche un argomento che è stato discusso fino alla noia in questione, che ci siano sanzioni vere. Se è un obbligo che ti viene posto dallo Stato, e se è un obbligo nei confronti anche della collettività, non puoi imporre una cosa di una multa di 100 euro che poi molti nemmeno pagheranno. Insomma, questa deve essere la situazione, le stesse sanzioni vere, equiparabili, io un paragone che credo anche di aver rifatto, a quello che succede se vieni trovato senza patente. Nessuno va a controllare persona per persona se sei vaccinato.
Però se succede,
ma se vieni trovato in macchina senza patente, insomma, qualcosa ti succede.
Allora, ecco. Severino Saccardi,
deve essere un po' uguale, penso.
Io direi, ci ascoltiamo una canzone, Luna Pop, Vorrei, e poi torniamo a parlare con te.
Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei cancellare ciò che sai, che io vivo attraverso gli occhi tuoi. Vorrei che tu fossi felice in ogni istante. Vorrei stare insieme a te così per sempre, però lo sai che io vivo verso gli occhi tuoi. E vorrei poterti amare fino a quando tu ci sarai. Sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai. Così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo con te, prego. sai perché vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi, vorrei, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi, però lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi, gli occhi tuoi.
Luna Pop su RWS con Vorrei, e torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. E Severino, oggi ricorre il 10° anniversario della tragedia della Costa Concordia, che si infrangeva 10 anni fa proprio contro gli scogli dell'Isola del Giglio. Una vicenda che insomma ci ha fatto molto riflettere, ci ha fatto anche vergognare per la causa, insomma, di questa tragedia che poteva assolutamente essere evitata se non fosse per la superficialità, la cialtronaggine anche di un certo modo di lavorare. Ecco, sto parlando naturalmente del dischettino, no? del capitano, no? Del comandante della nave, ora non so come definirlo. Comunque,
sì.
Si legge quest'oggi sulla Stampa un articolo di Guido Maria Brera: la Concordia insegna non ci si salva da soli. E allora lui scrive: una nave da crociera che ospita oltre 4.000 persone tra passeggeri, equipaggio e personale di bordo è un microcosmo completo, c'è dentro di tutto. E infatti, in quei lunghissimi attimi, in quel tempo sospeso al rallentatore di una tragedia in corso d'opera, è successo di tutto. Ci sono stati grandi dimostrazioni di solidarietà, persone sconosciute che si aiutavano tra loro. C'è stato chi è scappato via per primo, cercando la salvezza personale a discapito degli altri. E ci sono stati molti che nel tempo trascorso tra l'impatto e il rilascio delle prime scialuppe di salvataggio hanno fatto finta di nulla. Se è vero che anche dalle peggiori tragedie possiamo trarre insegnamento, dobbiamo allora fare in modo che il terribile naufragio di quel piccolo mondo possa aiutarci a comprendere e individuare gli scogli verso cui ci stiamo dirigendo oggi. E allora lui ne identifica due: la crisi climatica e la pandemia. Ma insomma, quello che forse è interessante è la reazione così diversificata delle persone, 4.000 persone lì dentro, di cui purtroppo più di 30 sono morte.
Sì, certo. Ma io credo che naturalmente, come sempre quando ci sono le emergenze, questo vale anche per fenomeni, quei grandi fenomeni come appunto quello che stiamo vivendo della pandemia, l'istinto è naturalmente mettersi in salvo prima di tutto, poi si scopre e ci si salva meglio, è l'insegnamento anche di quel libro importante che è La peste di Camus, che alla fine è più è più probabile che si riesca, oltre che più etico, che si riesca a salvarci tutti insieme, insomma, amando il prossimo, dandosi mano, insomma, come tu dicevi, mettendo in moto la solidarietà. Ora, naturalmente è vero che ci sono comportamenti di tutti i tipi, però lì la responsabilità è, uno, come tu dicevi, del comandante, perché lì pare che ci sia stato un grande ritardo nel dare l'allarme, ed è stata minimizzata a lungo, mentre la nave imbarcava acqua, è stata minimizzata a lungo, è stato detto che non era nulla, cioè io, questo mi pare di capire. Queste per esempio sono le accuse anche di De Falco, no? Del comandante, insomma, famoso, che redarguì Schettino in maniera così pittoresca. Però va detto che la responsabilità non è solo del singolo comandante, di chi magari è incapace o ha un comportamento inadeguato, o si fa prendere dallo spavento e non si fa carico degli altri, è anche di un meccanismo, cioè di queste grandi navi che vengono mandate in nome della spettacolarità e del guadagno, insomma, e di questo meccanismo di consumistico anche nei confronti, si potrebbe dire, della bellezza. Spesso gli vengono fatte fare manovre pericolose, arrischiate, vengono mandate in posti dove la loro la presenza deturpa, si pensi alle grandi navi di Venezia, lì c'era questa abitudine di fare l'inchino all'isola e se ti vai a inchinare troppo vicino ti vai a incagliare, insomma. Allora lì ci sono, oltre a quelle di Schettino, direi responsabilità più generali di cui si è parlato troppo poco. Ci sono amici giornalisti che hanno seguito questa vicenda e questo mi direbbero. E di questo forse non solo bisognerebbe tornare a parlare ricordando questa tragedia, insomma, che tanto giustamente ci impressionò e in cui un elemento da sottolineare fu la solidarietà degli abitanti di Giglio, invece, per esempio, no? La comportamento civile altruista, ma bisogna tornare a fare una riflessione appunto su questi meccanismi che a volte portano a queste situazioni pericolose in nome appunto della spettacolarizzazione, del turismo mordi e fuggi, del guadagno. Ecco, di questo non bisognerebbe scordare, insomma, spesso sono questi i veri meccanismi che sono all'origine a volte anche di fatti sciagurati e di tragedie come questa.
Vabbè, io mi permetto di sottolineare anche questa attitudine che è stata normale, forse ravvisata anche in queste circostanze. Molti che erano presenti in quell'occasione, nel tempo trascorso tra l'impatto e il rilascio delle prime scialuppe di salvataggio, hanno fatto finta di nulla.
La rimozione.
Questo è un problema
umano.
Certo,
lo so.
Certo. Infatti non c'è nessun
problema perché confrontarsi con il pericolo, con la possibilità addirittura della morte è un qualcosa che insomma non è semplice. La rimozione, questo è esattamente.
Certo, non c'è nessun giudizio morale da parte mia.
No,
assolutamente.
No, anzi,
solo
insomma, sono persone che fanno anche pena perché così è.
Però bisogna fare attenzione perché questa attitudine qui può essere un'attitudine anche insomma, collettiva, ecco, di fronte alle sfide.
Insomma, questa c'è quella invece non è rimozione, quella è irresponsabilità. È un atteggiamento che molti hanno avuto e continuano ad avere anche nei confronti del contagio e della pandemia. E ora, secondo me, sta riemergendo prepotentemente. È vero che ci sono i vaccini, è vero che la Omicron dà sintomi meno gravi, ma nel messaggio che viene, perché viene mandato un doppio messaggio, viene detto c'è un contagio enorme, quindi bisogna stare attenti, però dice un'influenza o un raffreddore. Questo secondo me incentiva comportamenti poco responsabili e poco consapevoli. Ecco, a questo bisogna fare molta attenzione, secondo me, nella comunicazione.
Sorino Saccardi, direttore di Testimonianze, grazie per essere stato in nostra compagnia anche quest'oggi e a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie mille.